One, two, three, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure.
Canton gli Outcast alle 9:06 minuti, qui sulle frequenze di Radio Popolare Popolare Network, quando comincia la seconda parte del giorno delle locuste e figli della fretta e di una scaletta particolarmente densa. Non ho avuto la possibilità della prima parte di citare una notizia shock nemmeno ho raccontato oggi in rassegna stampa, ma che vale la pena di segnalare. È una notizia che troviamo sulla prima pagina della Verità di oggi, il giornale di Maurizio Belpietro, e una notizia che come fonte ha addirittura l'aldilà. Lo scrive proprio il quotidiano di Belpietro, il cardinale Biffi svela dall'aldilà che l'ultima cena fu di martedì. Perché probabilmente di giovedì Giuda aveva Giudo, mi permetta... cos'è, indignazione quella?
No, beh.
Lei lo sapeva che era di martedì l'ultima cena?
No, sinceramente no.
comincia a dire. L'altra notizia molto importante è che l'Inghilterra è nuovamente sotto minaccia, questa volta per fortuna non dell'ISIS ma dei monelli. Video esclusivo sulla prima del Corriere della Sera con la bambina che ruba i popcorn al principe Harry. C'è allarme di Scotland Yard, i monelli potrebbero attaccare la casa reale da un momento all'altro, ma intanto è arrivato il momento di dire ancora una volta benvenuto al professor Alessandro Santoro, eccolo qua.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Lei non era in collegamento, nemmeno ci ha sentito questa mattina e quindi non sa che all'orizzonte sta per esplodere niente po' di meno che la bolla del sushi, l'ha annunciata questa mattina il professor Di Stefano, una nuova inquietante bolla dopo quella del burro, quindi mi raccomando, presti attenzione anche lei, caro professor Santoro.
Mi va benissimo, anche perché a me il sushi non piace, invece è molto amato da una parte della mia famiglia, quindi se scoppia la bolla del sushi tanto meglio.
Molto bene, oggi lei è qui con noi perché ci ha annunciato di voler fare nuovamente le pulci al DEF.
Sì, più che altro la nota di aggiornamento del DEF che è appena uscita, il governo l'ha portata, l'ha fatta approvare dal Consiglio dei Ministri, adesso dovrà passare dalle Camere e poi dovrebbe fornire la struttura della manovra. È una nota di aggiornamento sulla quale ci sono insomma molte aspettative, ma che francamente è abbastanza, come dire, conservativa, per non dire deludente, o almeno alcune aspettative verranno deluse, nel senso che il discorso di fondo in pieno stile Padoan, diciamo, è un discorso, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, cioè da una parte vengono rivisti gli obiettivi di contenimento del disavanzo, allontanandoci ulteriormente un po' da quelle che erano le richieste, che saranno probabilmente ancora le richieste della Commissione Europea, e giustificandolo con anche ragionevolmente, insomma, con le conseguenze di lungo periodo della crisi. E dall'altro lato però poche concessioni a chi chiedeva, soprattutto prima delle elezioni direi, interventi significativi sui molti fronti aperti. Si tratta di una manovra che probabilmente il governo presenterà per una cifra complessiva di 20 miliardi, poi c'è da aspettarsi che lieviterà nel corso dei lavori parlamentari di qualche miliardo, ma insomma sostanzialmente di questi 20 miliardi 16 servono per abolire l'ennesima versione della clausola di salvaguardia, cioè l'aumento delle aliquote IVA che sarebbe scattato dal 1 gennaio, che sarebbe stato un incremento molto forte di 3 punti di tutte le aliquote IVA, quindi l'ordinaria per esempio sarebbe passata di botto dal 22% al 25%, e poi sarebbe ulteriormente aumentata nel 2018. Per sterilizzare, come si dice tecnicamente, questo intervento servono 16 miliardi e questo è gran parte della manovra. Non è ancora chiarissimo dove verranno presi questi 16 miliardi, nel senso che 10 sono, è chiaro, perché sono incremento di deficit, che è ciò che non farà contenta la Commissione Europea, e poi gli altri sono maggiori entrate, minori spese, non ci sono ulteriori dettagli, credo che dobbiamo attenderci un po' alle solite cose, cioè maggiori entrate, misure che in teoria dovrebbero ridurre l'evasione, minori spese, probabilmente qualche intervento sulle tax expenditure, qualche stretta alle spese ministeriali. Però detto questo, spazio per fare grandi cose non se ne vede. Si era discussa la possibilità di intervento sull'IRPEF, ma questa è stata esclusa da tempo, ma anche l'intervento sul cuneo del costo del lavoro, quindi la componente, diciamo, del costo del lavoro che incide sia sull'impresa sia sul lavoratore, sui giovani, con questi numeri potrà essere solo molto limitato sia da un punto di vista temporale sia da un punto di vista quantitativo, quindi a meno di sorprese credo che sarà una manovra di piccolo cabotaggio che consente a Padoan appunto di dire abbiamo fatto qualcosa, non abbiamo fatto esattamente quello che l'Unione Europea ci dice, quindi non siamo rigoristi, però d'altra parte qualche risultato lo porta a casa anche nei confronti della Commissione Europea.
Ecco, ci sarebbe, a proposito di ipotesi per raccogliere queste risorse, anche quell'ipotesi che ha scatenato l'ennesimo e lacerante dibattito all'interno della sinistra, di aumentare in modo significativo le accise sul sushi, che come dire, porterebbe evidentemente vantaggi alle casse dello Stato, ma farebbe esplodere in modo conclamato quella bolla di cui sopra, scatenando il panico sui mercati, così come non si vedeva dai tempi del crollo di Lehman Brothers. Speriamo che non la provino quella.
Sì, anche perché la CES sushi ovviamente non esiste, quindi sarebbe una, diciamo, un esempio di fisco creativo.
Però,
sarebbe interessante vedere.
Professor Santa, siamo nel mondo delle fake. Se lei smentisce subito una puttanata, a quel punto non ci abbiamo nemmeno l'effetto traino di un quarto d'ora. Il tempo che la gente vada a controllare, così come ho fatto io poco fa su Google, ho messo in Google ricerca notizie bolla sul sushi, mi è uscito guerra del pane, si affloscia la moda delle hamburger fighetto. Poi mi è uscito i vegani non sono etici, e voi? Poi streaming gratis Juventus Torino, diretta live TV, Derby Roja diretta. Bolla sul sushi proprio non compare.
Per fortuna che non compare, perché vuol dire che abbiamo ancora il governo della notizia, scusami.
Vuol dire che siamo avanti un metro a Google.
Che siamo più di un metro almeno avanti a Google, e siccome Google alla fine, come è noto, le notizie non le produce ma le rilancia solo grazie ai motori di ricerca.
Un quarto d'ora sarà pieno di bolla di sushi.
No, non è credo che magari ci metterà un pochino, perché per capire qual è la dinamica bisogna metterci il naso, andare a leggere bene il mercato di riferimento, e forse, anzi molto probabilmente, ci saranno già articoli ma in lingua giapponese o in inglese, quindi...
Ha capito, professore. Comunque si bulli con gli amici adesso che Google non ce l'ha ancora sta notizia, dicendo ho saputo che c'è la bolla del sushi.
Peccato che non abbia ancora iniziato il corso, perché altrimenti me la giocherei con gli studenti immediatamente.
Pensavo che stesse per dire peccato che non ho amici, che forse è vero, però comunque frequentazioni di cattedrati ne ha a bizzeffe. Professore, la lasciamo ai suoi impegni che sono più grandi di noi.
Il professore ha avuto il tempo di dare un'occhiata al roboante annunci trampiani?
Sì. Ho visto anche qualche commento, ma in grande sintesi direi che le nove paginette sono più o meno quello di cui abbiamo già discusso. Non ci sono particolari novità, quindi rimangono tutti quei nodi di cui avevamo discusso. È una manovra sperequatissima, con enormi vantaggi per i ricchi e per le imprese, pochissimo per la classe media,
esatto,
e per gli altri. Questo mi sembra un fatto acclarato. C'è anche tutto questo aspetto sul come verrà finanziata la riforma. Ecco, forse l'unica cosa che non è stata evidenziata, ma anche perché ci sono pochissimi dettagli, è che Paul Ryan continua a parlare di coperture attraverso allargamenti della base imponibile della corporate tax, quindi dell'imposta sulle imprese, però poi non si capisce quali siano. E infatti anche il CBO, quando ha fatto le stime, di fronte a queste affermazioni ha detto: noi non possiamo fare delle stime perché non ci viene detto come verranno fatti questi allargamenti. Probabilmente ci sarà un po' di trattativa su questo, perché le stime che fanno di recupero di gettito, quindi di copertura della perdita tramite l'effetto positivo sull'economia, sono chiaramente irrealistiche, come si voglia.
La famosa curva di Laffer che non trova mai, che non esiste, ormai è
la curva di Hefner, quello di Playboy.
Hefner, che palle. Laffer. Stamattina è proprio andato lui esiste solo la notizia della morte di Hefner.
Non l'ha presa bene, perché gli ho detto che Valori è un po' che Playboy è un po' il Valori dell'Eros, e quindi si è piccato di questa cosa.
Professor Hefner ha dato all'umanità molto più di quanto abbia dato Laffer, su questo non
so. Oh, ma bravo, ma vieni, ma grazie professor Santoro, e meno male. Viva Dio, l'abbraccio simbolicamente.
Ma su questo siamo tutti d'accordo, anche perché la curva di Laffer è a tutti gli effetti una delle più grandi bufale, mi sembra, una delle tante, ma sicuramente i numeri come noto, riguardando anche uno dei casi, sì, che sarebbe stato quello dell'applicazione durante la Reaganomics, sì, poi c'è stato un risultato in termini di esplosione del deficit e dell'indebitamento incredibile.
Però
quindi
si fidi, professor Di Stefano, anche Hefner ha venduto altrettante illusioni, però è stato bello crederci.
Sì, non c'è ombra di dubbio, ma non, almeno non le hanno pagate i cittadini più poveri.
Beh, insomma, arrivederci professor Santoro. Grazie, grazie, buona giornata. Sarebbe bello fare un saggio comparativo tra le due curve, magari un giorno lo vedremo in un prossimo numero di Valori, ma intanto accennavamo questa mattina in rassegna stampa una notizia che si trova su diversi giornali, che avremmo ripreso poi nell'ambito del giorno delle locuste, perché c'è un ONG austriaca che ha messo sotto accusa la BCE sostenendo che il quantitative easing avrebbe fatto sì che si acquistassero obbligazioni di aziende che producono armi e gestiscono case da gioco.
Sì, il tutto è contenuto in un'interrogazione parlamentare che è stata scritta e firmata come prima firmataria dalla capo delegazione del PD all'Europarlamento, l'italiana Patrizia Toia, che ha chiesto spiegazione appunto alla BCE sul fatto che nel grande pacchetto, portafoglio di acquisti del quantitative easing sono finiti anche delle obbligazioni di Novomatic, multinazionali del gioco online con sede in Austria e presente in 45 paesi. A dicembre la BCE tramite Banca d'Italia e Banca di Finlandia ha investito 125 milioni di euro appunto con i fondi del QE in obbligazioni Novomatic, e questo giustamente dice la Toia, considerate le posizioni espresse dal Parlamento in diverse risoluzioni sul gioco d'azzardo online, questo va in contrasto netto con appunto le posizioni dell'Europarlamento, e questo sta aprendo un vero e proprio squarcio sul tipo di portafoglio che si è creata la BCE. Lo ricordiamo, stiamo parlando di oltre 3.000 miliardi di euro che sono finiti in pancia della banca centrale. E non saranno probabilmente solo le obbligazioni di Novomatic a riservare delle sorprese sul piano della responsabilità sociale e della scelta di opportunità dell'acquisto appunto di queste obbligazioni e di altre obbligazioni che sicuramente sono finite nel portafoglio di molte, per esempio, imprese del settore bellico e nella produzione di armamenti a livello europeo.
Tante cose, poco tempo, ormai potrebbe essere il payoff di questa trasmissione, non possiamo non parlare, perché mi affascina il titolo del cartello dei camion.
Sì, l'antitrust europeo.
Sembra Narcos.
È un cartello appunto che si sarebbe creato tra i costruttori di mezzi pesanti, che sono già stati sanzionati dall'antitrust comunitario per aver violato le norme sulla concorrenza, con la multa più alta che è mai stata comminata appunto a imprese di un cartello, 2,9 miliardi di euro. E adesso parte l'azione risarcitoria degli spedizionieri e quindi di chi movimenta le merci, perché gli spedizionieri accusano appunto i costruttori Mercedes, DAF, Volvo, Renault e Iveco di aver sostanzialmente condizionato i prezzi con pratiche commerciali illecite, di aver fatto pagare il 15% in più sui veicoli che venivano venduti, quindi su un mezzo da 70.000 euro di valore si tratterebbe di 10.500 euro in più di costi aggiuntivi che sono stati scaricati appunto sui consumatori finali. Questo è la sostanza del nuovo ricorso, che va ad aggiungersi appunto alla mega multa che è stata comminata dall'antitrust, e in Germania comunque finora solo il tribunale di Stoccarda, dove si trova il quartier generale di Daimler, ha visto depositate 24 cause, tra queste quelle avanzate dall'amministrazione comunale di Berlino, 1,2 miliardi contro appunto sempre il cartello dei costruttori, in testa la stessa Daimler, che nel cartello e nella multa dell'antitrust era quella che aveva la multa più consistente, 1 miliardo di euro.
Per protestare contro il cartello e le sue conseguenze, i camionisti hanno progettato di fermarsi a mangiare in trattorie in cui si mangia malissimo, per avvelenare tutta la popolazione e portare su scala nazionale le ragioni del loro disagio. 4 minuti, mannaggia, solo 4 minuti per riportare il meraviglioso candore con cui la Yellen ieri ha detto, non so se ieri, l'altro ieri, solo in questi giorni, ma forse ci siamo sbagliati.
Sì, l'ha detto.
Su cosa si sono sbagliati?
Esattamente mercoledì. Ha detto che è stata colta di sorpresa dalla debolezza dell'inflazione, e più in generale ha detto appunto che sostanzialmente avrebbero sbagliato i ricercatori e gli economisti della Federal Reserve rispetto a quanto concerne la solidità dei dati sul mercato del lavoro e la reale inflazione, ripresa dell'inflazione. Questa affermazioni che sono state fatte dalla Yellen davanti all'associazione degli economisti NABE ha incrementato le previsioni di una massima cautela rispetto al comportamento sui tassi di interesse, perché nell'ultimo vertice della Fed del 19-20 settembre Yellen aveva citato proprio l'inadeguata comprensione delle dinamiche che influenzano l'inflazione per motivare la prudenza, e quindi dopo i 3 rialzi dei tassi di 0,25 punto che hanno portato gli attuali tassi negli Stati Uniti ufficiali tra l'1% e l'1,25%, ci si attendevano altri rialzi, ma a questo punto la scommessa sui 3 rialzi successivi è molto sospesa, proprio in ragione di questa affermazione e dei timori della Yellen sulla reale solidità della ripresa economica statunitense.
Per chiudere, probabilmente torniamo su una doppia notizia: c'è Google Shopping che cambia forzatamente per evitare una maxi multa della UE, mentre continuano le polemiche sulla web tax che sta all'ordine del giorno del vertice di Tallinn della UE.
Sì, quello che si apre oggi appunto nella capitale dell'Estonia, perché la presidenza di turno in questo momento del semestre è appunto quella dell'Estonia, e quindi c'è una discussione aperta sulla web tax, di cui parleremo tra un attimo. Nel frattempo Google ha deciso di cedere alle richieste dell'antitrust europeo, che gli aveva comminato, ricordate, una multa da 2,4 miliardi per la posizione di servizio dominante nel servizio Google Shopping. Dal 29 settembre, cioè da oggi, avranno tutti lo stesso spazio nella visibilità per le ricerche appunto di Google Shopping. Non è una cosa da poco, si pensa alla forza crescente di Google, e quindi questo è sicuramente una prospettiva interessante, e con riflessi sull'andamento dell'e-commerce, che come noto è uno dei settori a più alta espansione. Sul tavolo appunto del vertice di Tallinn, anche se difficilmente si potrà raggiungere in quella sede già un accordo, c'è la famosa questione della web tax. I vertici dell'Europa sembrano in grandi difficoltà nel trovare una misura che sia efficace dal punto di vista lotta all'elusione. Ne ha raccontato in un'ampia inchiesta 2 giorni fa Milena Gabanelli sulle colonne del Corriere della Sera, che evidenzia appunto qual è il fatturato non dichiarato ma probabile di Google sia sul mercato italiano sia nel resto d'Europa, e ora una delle ipotesi è la tassa sugli utenti, cioè sul numero di utenti registrati, come strumento per cercare appunto di contrastare questo fenomeno fenomeno spaventoso di elusione fiscale. Qualche numero da fonti aperte: il fatturato italiano 2015 di Google è di soli 65 milioni di euro, con imposte pagate per quasi 3 milioni, ma la stima è che probabilmente Google in Italia possa fare oltre 1 miliardo e 230 milioni di fatturato. Quindi questo per dare l'ordine di grandezza, ma questo fatturato finisce tutto nelle filiali estere di Google e quindi sfugge al fisco italiano.
E con queste parole stentore pronunciate dal professor Di Stefano va a chiudersi anche questa puntata del Giorno delle Locuste, che tornerà come sempre di venerdì la prossima settimana su queste e su altre frequenze. Caro professore, io la saluto, le annuncio anche che è stato venduto per 53 milioni di euro il secondo diamante più grande del mondo, 1000 carati. Se un diamante per sempre, un diamante da 1000 carati perlomeno per l'eternità.
Sì, probabilmente, non so che cosa serve, lo mettono in cassaforte con 700 misure di sicurezza.
A me piacerebbe vederla con al dito un anellone con un diamante grande come un uovo.
E le catene.
Ma infatti, secondo me dovrebbe fare il salto di qualità. Ne parliamo la prossima settimana, però, perché siamo già in ritardo. Arrivederci.